cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta studio qui a K. Sono le 17, 1 minuto e 30 secondi. Con qualche istante di ritardo iniziamo. Oggi è mercoledì e tutto va bene. Vediamo il sommario. Bentrovati naturalmente Enrico Bianda. C'è Martino Dont che ha preparato insieme a me il programma e lo ringrazio. Programma che parte tra poco con i 40 anni della Pixar. E poi ancora teatro all'AC, musica in auditorium di Amanda Galash e la musica come rito. Ed infine David Riondino con il suo commento della serata. Scriveteci naturalmente al numero 079-382-6765. La musica la cura Corrado Antonini. Jazz Meia Horn apre la musica di questo pomeriggio.
He's my guy. I don't care what he does, 'cause he's my guy. I guess he always was. He's careless about me. I don't think he tries. But once in a while, he'll hug me and smile. Then I can see me in his eye. Oh, he's my guy. I know he'll always be. And I will try to keep him loving me. Wants me, I'm his until I die. Oh, nobody knows better than I that he's my guy.
Qualcuno più bravo di me magari riesce a fare pure il conto delle ottave nelle quali si muove Jazz Meia Horn in questo brano abbastanza pirotecnico che ha aperto il pomeriggio di K. Siamo in diretta qui sulla Rete 2 e apriamo la nostra prima pagina questo pomeriggio. Va bene, per chi non l'avesse scoperto, tra poco ci arriviamo, ma insomma mi serviva proprio per aprire questa pagina. Nel 1979 la Lucasfilm inaugurava una divisione dedicata all'animazione di computer grafica nella sua società di produzione cinematografica, la Lucasfilm. Dopo l'acquisizione di Steve Jobs, la divisione diventa ufficialmente indipendente il 3 febbraio del 1986, 40 anni fa, nasceva così la Pixar Animation Studios, e più tardi acquisiti, lo sappiamo, dalla Disney, ma sarà il 2006, dunque passerà un po' di tempo. Nel mondo dell'animazione la Pixar è una delle massime autorità e sinonimo di qualità. Sotto il suo nome sono stati sfornati cortometraggi e lungometraggi che hanno incantato grandi e piccini, da franchise come Toy Story fino a capolavori come Ratatouille, Monster & Co., Gli Incredibili e moltissime altre pellicole. Ad accompagnare storie di grande profondità emotiva troviamo un comparto tecnico e visivo altrettanto impressionante. Vogliamo parlare di Pixar questo pomeriggio, in apertura di K, tra passato e presente, insieme al giornalista, scrittore, saggista e docente universitario Antonio Dini, che è collegato con noi in diretta. Buonasera, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Autore di numerosi articoli e libri in ambito scientifico su temi come innovazione, comunicazione, cultura informatica. Ma a proposito, Dini, di innovazione tecnologica, quali sono stati gli albori della computer grafica? Qual è stato il ruolo in tutto questo della Pixar?
La Pixar ha avuto un ruolo fondamentale, perché noi oggi la conosciamo, la vediamo come una divisione della Disney oppure come un grande produttore. Il film che l'ha lanciata è stato Toy Story, ma in realtà è iniziato con la grafica 3D per i film, facendo dei primi inserti alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, di pochissimi secondi, delle sequenze, uno per uno dei film del franchising di Star Trek, per esempio. E in quello sta la genialità del lavoro degli scienziati, perché erano dei veri e propri uomini da startup che George Lucas aveva preso dalle università californiane, cioè di aver capito che si potesse fare, anziché gli effetti speciali con i modellini. George Lucas è famoso per due franchising, Guerre Stellari e Indiana Jones. In Guerre Stellari le astronavi sono dei modellini fino nella prima trilogia, animati e visti ravvicinati con delle telecamere in modo tale che risultino credibili. Invece aveva già intuito, stava già lavorando sul futuro, cioè l'idea che questo potesse essere fatto con immagini di sintesi computazionali. Ecco, Pixar, cioè quella piccola divisione all'interno di Lucasfilm, era questo, il tentativo di usare il computer sperimentalmente, non per fare videoarte, ma per fare produzione industriale di sequenze da inserire all'interno dei film. E di strada la linea fatta ovviamente tantissima, come dicevamo.
Ci puoi illustrare, se possibile, insomma, brevemente, in che modo si differenzia dalla tecnica di animazione tradizionale in 2D, quella promossa, sviluppata e fatta affermare anche grazie soprattutto alla Pixar?
Quello che fa sostanzialmente Pixar è mettere insieme i progetti tridimensionali come se fossero dei progetti di strutture, di architettura. Per esempio i software sono dei software che all'inizio sono molto simili, animare un fotogramma dopo l'altro con gli spostamenti queste sequenze. Stiamo parlando di un'epoca in cui il costo, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 e poi tutti gli anni 90, il costo dei computer potenti è enorme. Oggi ci portiamo in tasca dei telefonini che hanno una potenza che negli anni 70 avrebbe permesso di fare moltissimo. Un videogioco che gira su un telefonino con grafica 3D vale molto di più di quello che riusciva a fare la Pixar all'epoca. Questo cosa vuol dire? Che la Pixar ha iniziato a costruire anche i suoi strumenti, cioè non si è trattato di una startup, di una divisione interna della Lucasfilm che era in grado di utilizzare strumenti esistenti, ma hanno proprio programmato i software che poi sono diventati gli strumenti di standard artigianale di questo mercato, che, ricordiamocelo, è un mercato che fino a ieri, dico fino a ieri perché oggi è molto più articolato e con l'intelligenza artificiale lo sta diventando sempre di più, fino a ieri era nelle mani di 4-5 grandi produttori, perché noi diciamo Pixar, ma subito dopo ci sono i nomi di DreamWorks, che era stata fondata da alcuni fuoriusciti della Disney, e poi ci sono Illuminator, DreamWorks, Shrek, per intendersi il franchise, certo, di Shrek, Illuminator, che è quella dell'era glaciale, e poi la quarta, che non mi ricordo mai, che è quella che invece ha realizzato la serie di film sul Despicable Me, Disprezzabile Me. Questo gruppo di aziende ha sostanzialmente inventato il cinema in 3D, non a caso, però fatto sotto forma di a imitazione dei cartoni animati, e non realistico, perché la potenza ancora non era apparentemente arrivata, la potenza di calcolo di computer, per riuscire a simulare in maniera credibile degli esseri umani. Non si riusciva a fare un film con un Cary Grant ricreato artificialmente, almeno fino a quel momento lì.
È molto bella l'idea, lei prima ci annotava nome dello studio e, diciamo così, film di riferimento, no? E ci riporta in qualche misura all'epopea dei grandi studios di Hollywood, no? Il marchio, un certo tipo di studio storico, la Columbia, la Universal, eccetera, avevano il loro film di riferimento, o quantomeno forse addirittura il genere di riferimento, e questo ci umanizza un po' tutto questo mondo. Noi poco fa siamo partiti con l'audio, solo l'audio della lampada, che è il simbolo il logo della Pixar, no? Luxo, la lampadina da scrivania animata che gioca, insomma, e combina guai. Luxo poi è diventato un po' la mascotte per Pixar, e già qui possiamo notare l'originalità della casa di animazione: utilizzare un oggetto, tra l'altro realistico ma non antropomorfizzato, diciamo così, riuscendo comunque a trasmettere emozioni senza neppure dialoghi. E la storia della Pixar da questo punto di vista è abbastanza piena di quest'idea. Tutto questo in fondo non è la prova di un'incredibile dedizione e sinergia anche tra assetto tecnico e narrativo?
Assolutamente sì, c'è se vogliamo, dentro quel piccolo simbolo c'è tantissimo. Quei simboli come Luxo sono comuni ovviamente a tutte le grandi case produttrici hollywoodiane, pensiamo alle MGM, Metro Golden Mayer con il leone che ruggisce era un po' il simbolo del circo, no? Dell'intrattenimento, per cui si andava a teatro, si assisteva a questa cosa meravigliosa e sorprendente. Luxo è quello che sta davanti agli occhi dell'animatore, rappresenta un po' quello che chi produce il film non ha bisogno di uscire fuori per vederlo, perché ce l'ha sul tavolo da disegno, l'ipotetico tavolo da disegno dove sta creando l'animazione del fumetto, del cartone animato. Quello che succede è che si lavora su dei piani molto diversi, perché noi possiamo leggere la storia di Pixar come la storia di una innovazione tecnologica, la grafica tridimensionale, realistica, oltretutto pragmatica, perché si fanno film di animazione con i pupazzi, Toy Story è una storia di giocattoli animati, semplicemente perché non c'è abbastanza potenza di calcolo per fare qualcosa di più realistico, e mano a mano si evolverà, si andrà nella direzione di cose più realistiche, ma anche dal punto di vista narrativo, perché i film Pixar e poi DreamWorks, Illuminator, eccetera, aprono la strada a un nuovo modo di parlare al pubblico, che è un modo che va a due velocità. Prima la Disney stessa non aveva mai inquadrato questo approccio, cioè di fare una storia per bambini, diciamo, fra virgolette, i film di animazione sono tendenzialmente rivolti al mercato di bambini, ma con un sottotono, una serie di battute, una brillantezza che coglie anche un po' lo spirito dei nostri tempi, che è quella rivolta ai genitori che li accompagnano, per cui i primi film Pixar e poi anche quelli dei concorrenti sono film che piacciono sia ai grandi che ai piccini, come si diceva una volta, nel senso che hanno più livelli di lettura. E oltre a questo c'è poi una scoperta che inizia negli anni 90, anche se c'erano stati i primi segnali proprio con George Lucas, ed è quella del marketing, un marketing straordinario. Si fa un film sui pupazzi e sui giocattoli, quindi si invade il mercato con tonnellate di giocattoli, si procede a una narrazione transmediale, si chiama, cioè che si sposta da un media all'altro, si passa dal film al giocattolo tridimensionale, ma anche al fumetto, anche alla serie televisiva, in qualche modo creando un universo coerente, quello che poi poi 30 anni dopo avrà prodotto con Marvel e con DC i famosi universi cinematici che ci hanno rallegrato negli ultimi 20 anni.
Senta, mentre l'ascolto poi vengono fuori tantissime domande, mi piacerebbe porle e tanto tempo non ne abbiamo, io un'ultima domanda gliela vorrei porre. Torniamo sugli aspetti tecnologici, lei parlava di marketing, no? Toy Story è campione da questo punto di vista. Che cosa non è stato realizzato attorno a Toy Story in termini di marketing, partendo solo dai pupazzetti? Era il 1995, quindi l'anno scorso erano 30 anni dal primo episodio, e si tratta di un lungometraggio, e qui c'è la questione, credo rilevante, perché oltre allo sforzo artistico, le chiedo in chiusura, ma qual è lo sforzo computazionale per realizzare un'intera pellicola in grafica digitale, per l'epoca intendo?
Per l'epoca fu uno sforzo enorme, servivano decine e decine di computer. Una delle cose innovative che venne fatta da Pixar fu inizialmente di utilizzare dei computer delicati che avevano dei processori specializzati, ma poi piano piano riuscire a spostarsi, soprattutto nei film immediatamente dopo, all'utilizzo di semplici PC messi in rete fra di loro, che facevano delle fabbriche, anzi fattorie, delle farm, per fare il rendering, si chiama, delle immagini. La cosa che è più impressionante è l'incrocio delle due curve: da un lato quanti bit servivano per fare un singolo fotogramma, e noi sappiamo che sono 24 o 30 fotogrammi di un minuto di proiezione, di un secondo di proiezione, e quanto tempo, quanti minuti occorrevano, addirittura decine di minuti nelle prime iterazioni, come per esempio nel corto animato di Luxo, che è quello che vinse, fra parentesi, come una serie di altri cortometraggi, un sacco di premi, perché non ci dimentichiamo che Steve Jobs comprò da George Lucas questa apparente fallimentare startup, perché ci vide qualche cosa di straordinario. La comprò per 10 milioni di dollari e la rivendette a Disney per più di 7 miliardi, quindi diciamo che ci ha guadagnato.
Un certo margine, diciamo.
Un bel ricarico. Ci vide che cosa? Ci vide gli Oscar, che regolarmente tutti gli anni Pixar vinceva nella sezione cortometraggi, e capì che quel limite, quella barriera che Pixar aveva, cioè che non riusciva ad andare oltre il minuto e mezzo di animazione, perché questo voleva dire mesi e mesi di lavoro, di tempo macchina, di computer che funzionavano, Steve Jobs capì, da uomo di computer, che invece quello lì sarebbe stato un confine facilmente superabile con il tempo, usando software migliori, e infatti le soluzioni furono trovate. Quindi sì, oggi un film di quelle dimensioni sono decine di terabyte, cioè quantitativi mostruosi di dati che vengono accumulati, con una grandissima differenza, se posso aggiungere questo in coda, rispetto a un film normale, che capovolge completamente il modo con cui viene pensato. Cioè, che mentre in un film si fanno dei chuck che sono più lunghi di quello che poi nel montaggio verrà utilizzato, si fa una sequenza che dura 30 secondi e poi se ne prendono solo 20, invece sono calcolati al millimetro gli spezzoni, proprio per questo costo molto elevato di rendering, per cui sostanzialmente il montaggio viene già fatto nella fase di sceneggiatura. Questo hanno sempre detto sia Catmull che gli altri grandi realizzatori di film, cambia completamente il modo in cui un autore pensa, perché non c'è più l'improvvisazione degli attori, non c'è più quello spazio lì, e quindi bisogna avere le mani strettamente sul prodotto, sulla scrittura.
Allora, intanto grazie ad Antonio Dini. La Pixar, e da qui siamo partiti questo pomeriggio, nasceva ufficialmente il 3 febbraio 1986, compie dunque 40 anni, compiva ieri 40 anni, speriamo di risentirla molto presto, Antonio Dini. Noi torniamo alla musica con Yasmin Hamdan.
Lily, let her way down, Lily.
Yasmin Hamdan, lei vive stabilmente a Parigi ormai da qualche anno. In questo disco, per l'appunto, che esce diversi anni dopo il suo penultimo lavoro, si fa accompagnare, almeno per quella che è la produzione, da Marc Collin dei Nouvelle Vague, e quindi molta elettronica, che tra l'altro Marc Collin suona tastiere d'elettronica, ha collaborato alla scrittura di alcuni brani. Il lavoro si muove tra Parigi, il Libano e la Palestina, non può fare a meno di raccontare che cosa accade nel suo paese, dunque il Libano, ma naturalmente anche in Palestina. È un bellissimo disco che stiamo ascoltando qui a K. Alle 17:22 ci spostiamo di tema, andiamo a teatro, perché questa sera c'è uno spettacolo che va seguito. Ieri ha debuttato all'ACC in scena Come gli uccelli di Vahidi Mouhabad. Poi chi ci fa la recensione mi aiuterà nelle pronunce, che è una delle opere più intense e necessarie della drammaturgia contemporanea. Ne parliamo perché lo ha seguito ieri sera, e l'occasione evidentemente per chi potesse di andarlo a vedere questa sera. Ne parliamo con Lalita Dal Parente, che ringrazio intanto per essere qui a K, e le do il benvenuto. Buonasera.
Buonasera Enrico, e un caro saluto a tutte le persone all'ascolto.
Allora, vogliamo partire brevemente, per chi non conoscesse lo spettacolo, dalla trama.
Sì, cercherò di non spoilerare. Allora, siamo a New York, in una biblioteca, e lì si incontrano i protagonisti della storia. Eitan, giovane ebreo tedesco che studia genetica, un genetista, e Wahida, araba americana, che sta lavorando alla sua tesi su Leone l'Africano, un geografo e viaggiatore berbero. Tra di loro è amore a prima vista. Il loro dialogo iniziale parte da lontano, dal Big Bang, ed è subito un'immersione tra le due culture, le due identità. La loro relazione viene messa in crisi non solo dalle differenze culturali e politiche, ma soprattutto dalla scoperta delle proprie radici familiari. C'è chi dice che c'è un po' di Romeo e Giulietta in questo amore. Per me c'è più Macbeth, il presagio di un destino, delle cose che sono scritte nel sangue, ma anche che ritornano, delle cose che travalicano le ere, no? Questo amore non è un amore salvifico, e non basterà a nessuno dei personaggi. Magari aggiungiamo due parole sull'autore del testo. Wahidi Mouhabad è nato in Libano nel 1968 e sa di cosa parla quando scrive di identità e appartenenza. Dalla Francia al Canada ha costruito un teatro che ruota intorno all'esilio e alla frattura. Il titolo originale è Tout des Oiseaux, è stato il primo spettacolo che ha creato come direttore artistico del Théâtre de la Colline di Parigi nel 2017. Una scelta simbolica molto forte. E, Come gli uccelli invece ha debuttato come spettacolo appunto in lingua italiana il 10 ottobre 2023, quindi una data importante, all'interno del Festival delle Colline Torinesi. La produzione è di Mulino di Amleto, con la regia di Marco Lorenzi.
Allora, poco fa nel presentare Yasmin Hamdan si raccontava insomma della dispersione delle persone tra varie città, varie appartenenze. Allora, in che modo la storia d'amore alla quale tu facevi riferimento, quella tra Eitan e Vahida, riesce a rappresentare il conflitto tra identità personale e dunque l'appartenenza culturale?
Dunque, ci muoviamo all'interno degli avvenimenti storici. Tra un avvenimento e l'altro i personaggi si interrogano, ci interrogano. E allora ho voluto riportare alcune delle domande che sono emerse dal testo. È così importante aggrapparci alle nostre identità perdute? Che cos'è una vita tra due mondi? Che cos'è un migrante? Ma soprattutto, cosa significa avere un'identità di gruppo, un'identità che sia individuale e che sia collegata alle proprie origini? È possibile spezzare le catene col passato? E il codice culturale sostituisce quello genetico? La memoria determina l'identità? Le colpe dei padri ricadono sui figli? Queste sono alcune delle domande. Siamo in un continuo zoom in, zoom out con questo spettacolo. Ci sono i contrasti familiari, l'essere in balia di avvenimenti che sono pronti a fagocitare la realtà che conosciamo, che nel caso dei personaggi è una realtà drammatica, una realtà cruda, che però, che li accompagna quasi da sempre, si ha questa impressione, no? Da ancora prima che loro siano nati.
Quale significato assume allora il titolo Come gli uccelli in questo contesto di spettacolo che, lo ricordo, gli spettatori o gli appassionati potranno rivedere questa sera al LAC, perché le repliche ce n'è una, ieri sera la prima che, alla quale tu hai potuto assistere, e questa sera, per chi volesse, Come gli uccelli è ancora in scena.
Beh, l'immagine degli uccelli che nel cielo sorvolano ciò che sta da una parte e dall'altra diventano naturalmente un simbolo di libertà, la metafora degli esseri umani capaci di superare i confini artificiali, capaci di volare senza riconoscere barriere imposte. E allora andatelo a vedere, perché parla di oggi, parla di identità, parla di contemporaneità. Di Waidi Mawad, la traduzione e drammaturgia di Monica Capuani. La regia di Marco Lorenzi con Federico Palumieri, Barbara Mazzi, René Ivadi, Francesca Osso, Rebecca Rosetti, Alexander Ciakovic, Elio D'Alessandro, Said Esserairi, Raffaele Musella. Scene e costumi Gregorio Zurla, e il disegno delle luci è Umberto Caponeschi, che posso dire sono stratosferiche le luci.
Allora, intanto, cosa importantissima, hai fatto l'elenco di tutti quelli che lavorano artisticamente attorno a questo spettacolo, ed è una cosa molto importante. Forse abbiamo ancora qualche istante, ma una domanda secca te la vorrei fare. Siccome la storia, insomma, per come ce l'hai raccontata, sembra iniziare in modo un po' banale, c'è dentro anche un elemento di commedia, perché poi i temi si fanno anche, come dire, di grande importanza, però c'è una chiave di commedia.
Sì, c'è una chiave di commedia, è una chiave che viene utilizzata per mettere l'accento dove ci sono dei cambiamenti, dove tra una generazione e l'altra c'è un modo di comunicare diverso che è cambiato, eppure alcune cose restano irrimediabilmente uguali.
Spettacolo da vedere. Io ringrazio molto, intanto, perché è venuta qui a trovarci in diretta a Capa, Lalita Dal Parente. Beh, ci risentiamo in diretta spesso, siamo sempre qui, alla fine soggiorniamo qui. 17:29, qualche istante di musica, ce lo meritiamo.
Thank you.
Siamo dalle parti dell'Argentina, qui con Chance Via Circuito, il brano di Barù che ha riaperto la musica, e lo sentite in sottofondo subito dopo le informazioni con il notiziario delle 17.30. Siamo in diretta studio, questo è K, stiamo insieme fino alle 18.30. Domani sera i musicisti dell'orchestra della Svizzera Italiana, insomma, saliranno sul palco dell'Auditorio Stelio Molo per l'ultima volta prima di un lungo periodo di chiusura dovuto al cantiere della Città della Musica, che renderà l'auditorio inagibile per un periodo medio-lungo, diciamo così. Siamo ottimisti, medio-lungo. Poi fra poco la nostra ospite magari qualcosa ci dirà di più, chi lo sa. Sarà tra l'altro anche l'ultima volta, evidentemente, anche per gli spettatori affezionati e all'edificio e a quella sala che per decenni interi ha ospitato ovviamente concerti, festival, tanta produzione, showcase, importanti registrazioni discografiche, leggendarie. Noi per questo pomeriggio qui a K siamo in compagnia di Barbara Wittmer, direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana, che saluto. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito.
Buonasera. Barbara Wittmer, qual è l'atmosfera in orchestra durante queste ultime prove?
Ma è sicuramente molto nostalgica, nel senso, vedere questo stabile tutto vuoto e abitato solo da noi, e sapere che questo è l'ultimo concerto per un periodo così lungo è quasi una sorta di una soglia, no? Una chiusura anche di un capitolo strettamente legato a un progetto con la RSI, e quindi diciamo che è una nostalgia della fine di un rapporto così lungo anche con la RSI, quindi certamente c'è nostalgia, ma sicuramente c'è anche curiosità per quello che sarà poi un grandissimo progetto, che è quello della Città della Musica, un progetto dove mette la musica al centro, e quindi la musica fa la padrona di casa. E quindi questo è sicuramente una bellissima spinta anche per l'orchestra per affrontare questo distacco. Ecco.
Ecco, diciamo che innanzitutto non si tratta di un addio, ma si tratta semplicemente di una sospensione dell'attività in quel luogo, proseguendo poi altrove. I tempi, abbiamo detto, medio-lunghi. Ieri, tra l'altro, mi permetta, abbiamo saputo da un comunicato ufficiale che lei lascerà la direzione artistica dell'OSI, garantendo la preparazione ancora della stagione 27-28. Ce ne vuole parlare?
Sì, nel senso, è una decisione strettamente personale, non è legata a nessun periodo, a nessun momento, è una mia scelta di vita, è una mia scelta di cambio anche di prospettiva di quello che è il mio futuro, e, appunto, ma tengo tantissimo a questa orchestra e quindi tengo anche a lasciare l'orchestra in una situazione giusta, in una situazione che si merita, e quindi assolutamente mi preoccuperò nei prossimi mesi
L'aspettano ancora due anni di lavoro alla guida artistica dell'orchestra. Orchestra che ha festeggiato 90 anni l'anno scorso, e per molte di queste decadi l'auditorio è stata la dimora dell'orchestra. Sono moltissimi i momenti legati a questo luogo della storia recente o remota che hanno segnato l'orchestra. Lei ne ha vissuti, mi pare, 17 di questi anni. Per sua memoria, avendoli vissuti direttamente, ce ne sono alcuni particolarmente vivi anche tra gli orchestrali?
Ma come dicevo ieri a qualcun altro, è talmente difficile ricordare un momento particolare. Io mi ricordo il mio primo concerto dell'OSI, la mia prima, quando mi sono stata presentata all'orchestra in questo auditorio che io vedevo da piccolina perché venivo ai concerti dell'OSI. E mi sembrava una sala così immensa, così profonda anche, no? Nella sua accoglienza, e quel giorno lì me lo ricordo come se fosse ieri, e penso che e ogni, ogni momento passato lì, ogni prova, ogni riunione con l'orchestra, ogni momento speciale, ogni ospite anche internazionale che è venuto a suonare con noi, è stato un momento unico che sicuramente rivedremo più in là, assolutamente. Però appunto questo legame è più forse il legame con la RSI, no? Che dispiace, che piuttosto che il luogo che sicuramente rivedremo anche fra 2 o 3 anni, insomma.
Il concerto di domani sera coincide con la fine della rassegna Osi in auditorio. Sentiremo Antoine Tamesti alla viola e alla direzione dell'orchestra. Domani pomeriggio a Montmartre, tra l'altro, anticipo alle 16:35, sentiremo l'intervista al solista. Ci può anticipare qualche elemento della serata di domani?
Ma domani è sicuramente un concerto interessante perché appunto come diceva Antoine Tamestit, il re della viola con il suo Stradivari importantissimo è nella doppia veste, quella di direttore e quella di solista. E farà per la prima volta appunto interessante questa serenata numero 2 di Brahms, dove lui stesso suonerà in orchestra, quindi in realtà ha una triplice veste, quindi quella di musicista in orchestra, direttore e solista. È un programma molto interessante, un programma dove sì, c'è al centro la viola, ma non solo, abbiamo la Sinfonia di Haydn, la numero 49, la Passione, e finiamo appunto con questa speciale serenata che non si sente sempre.
Allora, l'Orchestra della Svizzera Italiana dunque saluta l'auditorio, proseguirà la sua attività in questo periodo con i concerti all'ACC, questo ultimo concerto Osi in auditorio alle 20 domani a Lugano naturalmente. La direzione è affidata ad Antoine Tamestit che suonerà anche la viola, Play and Conduct, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Noi ne abbiamo parlato questo pomeriggio qui a Kappa e ne siamo molto felici con Barbara Wittmer, che risentiremo molto presto, immagino. Grazie mille, a presto.
Grazie mille a lei e a tutti voi.
They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
Disco mitologico Ladies of the Canyon con Joni Mitchell. c'è una notizia che sta circolando in queste ore, abbastanza sorprendente, perché si parla di un film biografico su Joni Mitchell. Questa intanto è già una notizia in sé, ma poi l'altra notizia, che è ancora più forse sorprendente, che non la decisione in sé di realizzare un film su quella che è probabilmente la più grande cantautrice della storia della musica americana, tra folk e ricerca naturalmente, è che la protagonista dovrebbe essere Meryl Streep. La terza notizia, ne mettiamo tre in fila, parlano tutte della stessa cosa, è che questo film biografico su Joni Mitchell dovrebbe essere diretto da Cameron Crowe, che ne sa parecchio di storia della musica, soprattutto degli anni 70, perché ci è passato un po' da giornalista, collaborava con Rolling Stone, e un po' come regista, perché ha raccontato alcune storie fantastiche di quella stagione, un po' da protagonista e un po' da regista e autore, e dunque non ci resta che aspettare questo film. Scopriremo forse qualcosa in più sulla sua produzione, realizzazione, a che punto siamo. Meryl Streep nelle vesti di Joni Mitchell. E adesso invece ci spostiamo nel nostro tentativo, grazie a Corrado Antonini, di censimento un po' di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, e raccontiamo quello che accade con la musica, uno strumento che abbiamo nelle nostre mani per continuare questa sorta di percorso sulla canzone americana. Abbiamo in scaletta War Isn't Murder, la guerra non è un omicidio, sulla guerra a Gaza di Jesse Wells. Wells è un personaggio nuovo, emerso, come spesso accade, grazie ai social, e che sta facendo parlare molto di sé. Ne ha scritto anche qualche giorno fa Le Monde. La canzone War Isn't Murder è una canzone manifesto che dice: la guerra non è un omicidio, gli uomini buoni non muoiono, i bambini non muoiono di fame e tutte le donne sopravvivono. La guerra non è un omicidio, ecco il titolo. Questo è quello che dicono: quando combatti il diavolo, l'omicidio va bene. La guerra non è un omicidio, si chiamano vittime. Non c'è un veterano che dorma bene la notte, parliamo di morti. Intendo dire morti. E poi prosegue con un testo che non ha ritornello, è un testo che ci racconta di una presa di posizione forte contro la guerra. Testimoniamo queste posizioni, l'abbiamo fatto con Bruce Springsteen, avremmo potuto farlo anche con Joni Mitchell naturalmente, lo facciamo con Jesse Wells, War is a Murder, il brano che fa parte della scaletta di K di questo pomeriggio.
War isn't murder, good men don't die, children don't starve and all women survive. War isn't murder, that's what they say when you're fighting the devil. Murder's okay. War isn't murder, they're called casualties. There ain't a veteran with a good night's sleep. Let's talk about dead people, I mean a dead people. The dead don't feel honor, they don't feel that brave. They don't feel avenged, they're lucky if they got graves. Call your dead mother, ask her when she died. It's a deathly silence on the other line. The dead don't talk, but their children don't forget. So in 20 short years, you could live to regret that. War isn't murder, there's money at stake. Hell, even Kushner agrees it's good to real estate. War isn't murder, as Netanyahu, he's got a song for that and a bomb for you. War isn't murder, it's an old desert faith. It's a nation state sanctioned righteous hate. Let's talk about dead people, I mean a dead people. War isn't murder, it's the vengeance of God. If you can't see the bodies, they don't blow when they rot. And the flies don't swarm and the children don't cry. If war isn't murder, good men don't die. So in a short 20 years when you vacation the strip, don't think about the dead and have a nice trip. Thank you.
should all give thanks. I saw it all in a movie. Give it up for Tom Hanks. War isn't murder. They don't ship out the poor. And the bullets they fire aren't part of the cure. War isn't murder. Land is a right. But the bank's called dibs. It's something you can't fight. Let's talk about dead people. I mean a dead people. The dead don't feel honor, they don't feel that brave, they don't feel avenged, they're lucky if they got graves. War isn't murder, ain't a river of blood, stretching all through time and raining down in a flood. It's a dark sacrifice made on your behalf, so get down on your knees and thank the sweet Lord that war isn't murder.
Nuovo disco di Flea, qui con Tom York, musicisti straordinari che collaborano con Flea, bassista che conosciamo bene, vale a dire Red Hot, adesso mi verrà anche il nome della formazione alla quale ha partecipato, alla quale è affiliato da una vita, Flea come bassista. La novità è notevole anche perché oltre al basso Flea qui suona la tromba, tutto il disco è più o meno concentrato sulla tromba. Finalmente esiste fisicamente questo disco, si chiama Un'ora, qui ospite Tom York, ma ci sono tanti altri ospiti tra i quali Nick Cave e poi i musicisti che fanno parte della formazione. Si trova Mauro Refosco, che conosciamo nelle sonorità soprattutto di K, alle percussioni, Nate Walcott, Dean Tony Parks alla batteria e poi Jeff Parker alla chitarra, che sentite in sottofondo. Red Hot Chili Peppers, adesso il mio cervelletto ha prodotto il nome della formazione. Siamo all'appuntamento con la nostra copertina, copertina che voglio dedicare al caso Epstein, che non è solo una storia di abusi e finanza, ma un intrigo internazionale che sfiora i piani alti del potere globale. I cosiddetti Epstein o Epstein Files, l'insieme di documenti, mail, registri di volo, tantissime fotografie, materiali investigativi collegati a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell sono stati resi pubblici, lo sappiamo ormai, se ne parla tantissimo, principalmente dal governo degli Stati Uniti, in particolare dal Dipartimento di Giustizia. Sono migliaia di files che raccontano due cose che credo risultino di enorme ed allarmante interesse. La prima parla di rapporti diretti tra Jeffrey Epstein e Vladimir Putin, e sui quali però non esistono prove definitive, ma emergono per migliaia di mail che menzionano il nome di Putin zone d'ombra, contatti indiretti, contatti, frequentazioni e voci mai del tutto chiarite. Tra queste un visto di lunghissima durata per l'ingresso in Russia, che possono avere solo persone che hanno contatti con i servizi. Alcune inchieste giornalistiche parlano di Epstein come di un nodo in una rete che coinvolge oligarchi, intelligence e capitali transnazionali. È il classico terreno delle operazioni, come dire, opache, denaro che apre porte, sesso usato come strumento di ricatto, influenza o controllo. Epstein non era solo un predatore sessuale, ma un facilitatore di relazioni tra miliardari, politici e apparati di potere. Il suo patrimonio, la cui origine non è mai stata pienamente spiegata, gli consentiva, come sappiamo, di muoversi agilmente tra New York, Londra, Parigi e Mosca. E in questo mondo il sesso diventava valuta e il silenzio una merce molto preziosa. Su queste conclusioni si intreccia, conclusioni che non sono nostre ma sono state tratte da giornali come New York Times o BBC, si intreccia una seconda e forse più sottile riflessione. I file Epstein raccontano una storia molto più banale, molto più inquietante di quella della retorica sovranista o maga, no? Che è una narrazione ideologica, non un'analisi basata sui fatti. Dai documenti emerge soprattutto questo: Epstein non era il vertice di un piano segreto etnico o religioso, ma un broker di potere che operava dentro elite economiche e politiche già esistenti. La rete che lo circondava è trasversale: destra, sinistra, americani, europei, cristiani, ebrei, atei, aristocratici, finanzieri, accademici. Il motore non è un'ideologia occulta, ma denaro, accesso e ricatto. Il sesso è usato come strumento di controllo, non come rituale simbolico. E le istituzioni che falliscono sono concrete: la giustizia, la finanza, la politica, l'intelligence. Non c'è un loro onnipotente, invisibile, etnicamente definito. I files, invece, mostrano una mediocrità del male molto più reale: persone potenti che proteggono altre persone potenti per interesse reciproco. Paradossalmente il complottismo assolve i veri responsabili. Se è tutto un piano segreto globale, allora nessuno è chiamato a rispondere di scelte precise, omissioni, coperture documentabili.
Asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, no, hey, don't let him. If you want him, don't let him. Hold on, hold on. Tim tight. Oh, I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been looking up. Searching, I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find him, you find him, you find him, you find him, you find a man. Hold on to him. Touch. Don't let him. Don't let him. If you want him, hold on. Hold on. To him tight. But if you don't want him, just let him go. Let him go. Let him go. Hold on tight. Don't let him go. Don't let him go.
Bellissima pagina che ci fa ritrovare Samara Joy Tight dal disco che tanto abbiamo ascoltato del 2023. Sono le 18, 1 minuto 30 secondi. Per i consigli di questa sera andiamo dalle parti di un libro. Con Blow Up del mese di gennaio è uscito un nuovo capitolo, diciamo così, di una bellissima collana di libri. Director's Cut si chiama la collana di libri, si occupano di musicisti, di gruppi, sono delle biografie critiche, dei saggi critici sul lavoro musicale di tantissimi musicisti. Blow Up è una rivista che leggiamo mensilmente, della quale parliamo frequentemente con gli autori che vi scrivono. Questa volta il libro è dedicato alla figura dell'artista e musicista di Amanda Galas. Firma il saggio Girolamo Dalmaso, che saluto. Benvenuto a Rete 2 e benvenuto a K.
Grazie, Grazie, buonasera.
Buonasera. Girolamo Dalmaso ha scritto tanto, ha scritto su Bach, ha scritto su Bernini, ha scritto sul teatro e sulla letteratura del Novecento, collabora con Blow Up naturalmente, e ora si confronta con una figura direi enigmatica, quale quella di Amanda Galas. Io partirei, sei d'accordo, da una citazione molto bella che ho trovato nel suo libro di Amanda Galas, Liturgie e Apocalissi. Galas è un nome che richiama suoni greci, della quale magari parliamo tra pochissimo, ma dicevo, c'è una bellissima citazione nel suo libro. La musica di Amanda Galas ha un qualcosa di contagioso, di pestifero. E poco più in là, ancora, lei scrive, Amanda tratta della peste perché la peste ce l'ha dentro. Partiamo da qui, da questa frase che troviamo appunto in questo volume. Chi è Amanda Galas e perché vale la pena scoprirla?
Allora, Amanda Galas è una cantante, una musicista, una performer, anche pianista americana, o meglio greca americana, figlia di immigrati greci. Questa cosa della peste che da dentro esce per contagiare, credo esprima da una parte l'intensità del suo percorso artistico, che è anche un percorso umano, civile, anche attivista, e anche le tematiche che lei affronta, che riguardano un po' tutte quelle realtà da cui di solito tendiamo, per la nostra salvaguardia, di tenerci lontano, insomma, per appunto non essere contagiati, per non essere ferite. Lei invece queste tematiche che riguardano realtà molto forti come, non so, i genocidi, l'epidemia dell'AIDS, i traumi, la situazione post-traumatica di chi ha vissuto situazioni di guerra, la malattia mentale, eccetera. Ecco, queste realtà lei le affronta di peso, con una grande, come dire, serietà, con una grande passione, e questo rende il suo lavoro anche un po' estremo. Non è molto come dire, facile da ascoltare. Questo, per esempio, è un orario in cui non credo sia il caso di mettere molti suoi pezzi, diciamo che...
Beh, uno dopo ce lo ascoltiamo molto, comunque.
Sì, ma lei ha fatto anche, diciamo, lei anche all'interno del suo percorso la ripresa di alcuni pezzi tradizionali, blues, delle tradizioni anche mediterranee, greche, arabe, diciamo, quindi anche questa versione un po' più song oriented, però diciamo sì.
La interrompo brevemente, poi arriviamo ad un'altra domanda, perché strumento utilissimo che è presente in questo libro che lei ha scritto su Amanda Galas è la discografia, strumento utile, essenziale per seguire le vicende artistiche di questa artista. La discografia è compilata da Stefano Bianchi, che è il direttore di Blow Up, e leggo proprio nella recensione, diciamo così, nella presentazione del primo disco nel quale lei appare, una densissima quanto brevissima biografia che vale la pena ripercorrere. Si forma studiando pianoforte classico, lavorando su Beethoven, Brahms, ma anche Fats Waller, la musica greca e l'araba, studia naturalmente vivendo a Los Angeles, ha studiato biochimica, immunologia, ematologia, due master in arti visive e musiche, fino a che un primo lavoro nel 79 non la porta in Europa. Allora qui è sintetizzato tutto ciò che c'è, anche tanto corpo nel suo lavoro artistico. La musica, ma soprattutto forse anche la presenza sulla scena pubblica, il lavoro artistico, in Amanda Galas si risolve in un certo senso in una sorta di doppio binario, l'aspetto performativo e l'aspetto ovviamente contenutisco, insomma i testi delle sue canzoni. Qual è la poetica di Amanda Galas? Lei ci ha già detto qualcosa, nella misura in cui lei cresce parlando della vita che vede, ha avuto anche un trauma importante, la morte di un fratello per AIDS.
Sì, allora, penso che la dimensione della corporeità, da un punto di vista poetico, sia molto importante per lei, perché il lavoro che lei fa sulla voce, lei, diciamo, suona il pianoforte, però anche e soprattutto canta, e utilizza la voce lei ha una, è un soprano sfogato, quindi ha una capacità vocale grandissima, e lei lavora moltissimo su tutte le sfumature della voce, e a questo lavoro, che è impegnativo anche da un punto di vista fisico, perché comunque la voce riguarda la bocca, la gola, il diaframma, i polmoni, il cuore, diciamo, quindi come dire, si sente in lei questa corporeità, questa fisicità della voce, che poi viene anche rielaborata e viene aggiunta con lavoro di strumenti elettronici, amplificazioni, raddoppi, eccetera. Quindi è una voce che è sia naturale che manipolata, diciamo. Quindi, e questo rende, come dire, la sua sperimentazione ancora più estrema. E, oltre a questo, c'è anche, insomma, la sua presenza. Di solito lei è da sola nei concerti, e c'è questa sua presenza statuaria di questa donna che anche incute un po' di, come dire, di timore, insomma, con questa sua forza, energia che esce e che appunto contagia. E per quanto riguarda i temi, quei temi sono soprattutto legati alla marginalità, al dramma di chi vive situazioni di sofferenza. Ha ricordato il fratello a cui lei era molto legata, che è morto di AIDS. Questo l'ha portata anche a un impegno proprio attivista a favore dei diritti, non solo dei sieropositivi, della comunità gay. Lo siamo negli anni, fino agli anni 80, quindi diciamo erano tematiche molto crude da affrontare sulla scena pubblica. E poi, ecco, la realtà della guerra, la realtà della minoranze, molto, ecco. E poi questa sua ricerca è anche comunque una ricerca molto seria anche dal punto di vista storico. Nei suoi dischi e anche nei libretti che accompagnano questi dischi c'è molta ricerca storica, molta ricerca letteraria. Lei parla e canta in molte lingue, quindi come dire, è anche difficile riuscire a seguirla in tutti questi suoi percorsi, in cui si passa dall'inglese al greco, all'arabo, all'italiano, si passa da Pasolini ai bluesmen degli anni 30, insomma c'è un po' di tutto, ecco. Però sempre con questa attenzione a ciò che usualmente viene lasciato ai margini, di cui è meglio non occuparsi per starsene nella propria comfort zone.
Allora, il libro, che ricordo trovate allegato a Blow Up, ma poi è possibile recuperarlo anche dagli archivi, naturalmente restano disponibili i libri, e sempre più o meno accessibili, a meno che uno non vada proprio esaurito. Il ricordo si intitola Diamanda Galas, lo ha scritto Girolamo Dalmaso, Liturgie e Apocalissi, ripercorre la vita e l'opera di questa, diciamo, pure straordinaria musicista, che forse in tempi come questi, così conflittuali, ci può aiutare a fare un po' di luce su quello che sta accadendo, soprattutto negli Stati Uniti, in questi mesi almeno, per cui varrebbe la pena una scoperta o una riscoperta. Tra l'altro, il libro si accompagna con le foto a colori di tutte le copertine dei suoi dischi e poche ma essenziali fotografie a corredo che ci raccontano di questa personalità cangiante. Ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio Girolamo Dalmaso, che è stato in nostra compagnia questo pomeriggio qui a Kappa. Ci salutiamo con un brano che vede Diamanda Galas in compagnia del bassista delle Zeppelin, John Paul Jones, in uno dei brani forse più ascoltabili in una fascia pomeridiana, come lei giustamente segnalava. Si chiama Dark End of the Street. Non so se ci aiuta lei a presentare il brano, forse è la cosa migliore.
Sì, questo è uno dei, come dire, dei dischi in cui la Galas si confronta con la forma canzone un po' più classica, ovviamente a suo modo, ecco, con questa sua voce molto prepotente, e quindi grazie per l'invito, per la presentazione, grazie agli ascoltatori e buon ascolto.
Grazie a lei, a risentirci presto. We'll be right back. Insomma, qui a K siamo riusciti ad ascoltare anche Diamanda Galassi in una versione, diciamo, ascoltabile alle 18.14 del pomeriggio, di un mercoledì pomeriggio. K prosegue con la copertina di K e Spalla. Partiamo da una mostra questo pomeriggio, dal 27 gennaio, dunque da pochissimi giorni fa, e si va avanti fino al 25 aprile. Sarà possibile visitare una mostra che espone, tra tante altre cose, anche il famoso e unico autografo del Decameron. Si chiama l'Hamilton 90, viene assegnato di solito alle opere importanti in versione autografa antica, di enorme valore storico ma anche economico, evidentemente, spesso dei codici di riferimento, in questo caso l'Hamilton 90. Tutto ciò a Villa Farnesina a Roma, con questa esposizione dedicata, dicevo prima, ci sono tanti altri oggetti, agli autografi della letteratura italiana. Il codice Hamilton 90 risale alla tarda età di Boccaccio, è uno dei grandi libri monumento della letteratura volgare. In esso possiamo osservare l'autore proprio al lavoro mentre mette in pagina il Decameron. Questa cosa ha attirato l'attenzione di David Riondino, nostro editorialista, questo pomeriggio. Ben ritrovato e viva, buonasera.
Ben trovati, viva la Svizzera e viva Boccaccio. Anche.
Viva Boccaccio. Detto, ma... Domanda secca, che cosa le piace di Boccaccio?
Ma guarda, io ho fatto tutto un disco su Boccaccio, trasformando in ballate diverse novelle, su una proposta che mi fecero per la radio Terza Rete Italiana, che curava appunto un filologo che è uno degli studiosi del codice Hamilton. Ci fu questo programma e mi divertì molto a vedere questa trasposizione di queste storie meravigliose di Boccaccio in racconti cantabili, per cui un po' ci sono stato dietro. Colpisce l'idea che dentro la peste, questa grande tragedia che somigliava a una guerra, a una pandemia enorme, a un rischio di vita, ecco, 10 giovanotti, 7 donne e 3 uomini si ritirino non per scappare, ma per provare in 15 giorni a fare il mondo perfetto. E il mondo perfetto consiste che ognuno diventa re di una giornata da un argomento e gli altri 9 raccontano delle storie d'amore tra uomini, donne, vecchi, giovani, ricchi, poveri, che compongono un grande affresco di tutte le relazioni tra di noi, tra la nostra umanità meravigliosa, basata soprattutto su delle occasioni erotiche. Se vuoi te ne racconto una, sono molto interessante, una specie di enciclopedia delle possibilità. Ci viene da molto lontano, con la storia di Madonna Filippa, che mi ha raccontato un'altra storia, un'indicazione molto interessante dal punto di vista della condotta erotica o sessuale da tenere dal 300 in poi. In sintesi estrema, Madonna Filippa è giovane, bella, è sposata a Rinaldo. Un matrimonio di interesse, come era allora, tenere insieme 2 campi, 2 case, non erano matrimoni d'amore in genere. Però c'erano spesso degli amanti e lei si innamora di Lazzarino Guazzagliotti. Uno non era certo il re di Spagna, Lazzarino Guazzagliotti, uno di Prato che andava lì. Però c'è una legge che vuole che la donna colta in adulterio flagrante venga bruciata. Rinaldo la coglie in adulterio flagrante. Prima vuole ucciderla, ma poi dopo, essendo un democratico, un sincero democratico, dice no, la denuncia al podestà e la faccio uccidere dallo Stato. Va bene? E allora lei viene portata in giudizio. Lazzarino, l'amante, fugge, lei va in giudizio e arriva il podestà, che è un uomo di una certa età, capisce che questa donna è innamorata, rischia la vita, e dice: guardi Filippa, io devo fare questo processo, se abbiamo 2 testimonianze che tu eri a tradire tuo marito, io ti devo condannare e ti bruciano. Lazzarino non c'è, siete rimasti tu e tuo marito, io devo domandare a Rinaldo, lui dirà di sì. Poi interrogo te, se io a mia domanda tu mi rispondi sì, c'ero in quel tradimento, io sono costretto a condannarti. Se invece tu, anche se ci fossi stata, rispondi che non c'eri, io tecnicamente non posso fare niente. Hai capito cosa voglio dirti? E lei dice sì, ho capito benissimo. Vanno in tribunale, tutta Prato arriva, tutti gli amici di Rinaldo, gli amici di lei, e così giovane, e lui fa la domanda: Rinaldo, tu hai visto tua moglie salirti? Sì, l'ho vista. Tu, Madonna Filippa, c'eri o non c'eri in quel famoso campo all'aperto a tradire Rinaldo? E lei dice, in silenzio generale, sì, ma come? Dice, sì, si fa uccidere quella. Sì, però voglio dire due cose. La prima, dice lei, è che una legge per essere rispettata deve essere condivisa e non mi risulta che nessuno mi abbia chiesto prima se ero d'accordo, né a me né alle donne di Prato, che per essere nel 1850 è già una consapevolezza legale molto alta. Secondo, domandate a mio marito se ne è mai fatto mancare niente in materia di doveri coniugali, cioè di sesso. Il marito alza la mano e dice no, sempre avuto quello che volevo, anche perché c'erano tutti i suoi amici che ascoltavano, non voleva fare brutta figura. E allora lei dice testualmente, se egli ha di me avuto quel che gli bisognava, che deggio fare io di quello che mi avanza? Dite se ai cani lo dovrò gittare, non sarà meglio speso a darne in abbondanza a un gentiluomo innamorato che di doverlo perdere o guastare? E a questo punto c'è un silenzio e poi una specie di ola, un applauso, la prendono, la portano in trionfo, il podestà strappa le sentenze, da allora non c'è più nessuno, dice Boccaccio, Rinaldo rimane stupefatto e lei quasi risuscitata, cioè glorificata, risuscitata, alla sua casa ritornò gloriosa, quindi in trionfo. È un messaggio bellissimo perché dice che questa donna dice che la propria potenzialità erotico-sessuale è come un bene materiale, come grano, come castagne, come uva. Una volta che paghi una tassa, il resto è tuo e è meglio distribuirlo a chi ti vuol bene piuttosto che lasciarlo lì che magari si deteriora. Non ti sembra?
Mi sembra sì. Un'ultima questione. Intanto siamo alla giornata sesta, novella settima. Allora ipotizziamo in un corso accelerato di letteratura italiana. Questa novella non ci finisce perché mi sono un po' informato. Si dice che difficilmente possa entrare nel canone scolastico. Davide Rondino, ma per chiudere, ma come mai secondo lei?
Ma perché ancora non sono andate avanti sul problema dell'educazione sessuale nelle scuole. C'è questo grave problema che stanno dibattendo tutti a dire bisogna fare, bisogna non fare l'educazione sessuale. Secondo me quello che dovrebbero fare è invece proprio questo. Questo è un libro, il libro di Boccaccio, che è un libro per tutti, no? È un libro di una grande malizia, di una grande luminosità. E ai tempi sicuramente i ragazzini, le ragazzine, gli adulti queste cose le conoscevano benissimo, come le conoscono anche adesso. Quindi è sciocco non usare, anzi usare Boccaccio per fare educazione sessuale sarebbe molto educazione civica, no? Al buon rapporto col gioco del sesso in qualche modo, anche con tutto ciò che è di intelligente, di malizioso, di curioso, di artistico, di poetico che c'è dentro lo scambio tra esseri umani dal punto di vista sessuale. Sarebbe il modo migliore per fare educazione sentimentale. No,
il riferimento è alle difficoltà che ha il governo italiano attuale ad introdurre l'educazione all'affettività nelle scuole. L'altro giorno, ma proprio due giorni fa, ne parlavamo in questo esatto spazio qui a K con Simona Sala, che ci raccontava che invece un'educazione all'affettività e alla sessualità in Svizzera, soprattutto di lingua tedesca, è stata introdotta da poco. C'è, ce l'abbiamo. Magari leggono pure Boccaccio, allora... chi lo sa.
Magari sì, fateglielo leggere. Che cazzo,
va bene. Allora,
sempre meglio di questi orribili articoli su Epstein, va bene, che ci stanno tormentando sulla stampa e siamo tutti costretti a sapere cosa facevano e non facevano questi miliardari, ma chi se ne frega, a parte tutto, no? È una cosa desolante. Molto meglio leggere Boccaccio in Svizzera, in Italia, ovunque.
Beh, questo è di sicuro. Davide Rondino, grazie.
Grazie a voi
e buona serata. Buon ci risentiamo presto.
Ciao.
Ciao ciao.
Ciao, a presto. Ciao 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 ciao.
Schau mal, wie der Mond scheint. In meinem Rotweinglas reflektiert der Mondschein. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Mein Leben ist ein Traum, du kannst das auch. Glaub mir, es ist einfach, du musst einfach an dich glauben. Immer an dich glauben. Glaub mir, es ist einfach, du musst einfach.
und im Netz nenn ich mich Leon, wie der Löwe wegen stark. Ist ein Catfish ein Raubtier? Schau mein Bizeps, alles hart, Pickup Art. Mach jeder ein Kopfsmile unsicher, Maria hilf mir, ich bin überfällig. Nur im Sternzeichen Jungfrau, denn mein Bodycount ist siebenstellig. Hab dich direkt gesehen, verrat mir deinen Namen. Du bist eine 10 von 10, war schlecht in der Schule und bin kein Mathematiker, aber kläre Nummern wie ein Mathematiker. Ich reiß auf wie der Himmel, genieß die Sonne, leb den Traum. Du musst einfach an dich glauben. Immer an dich glauben, glaub mir, es ist einfach, du musst einfach an mich glauben. Immer an mich glauben, glaub mir, es ist einfach, du musst einfach an mich glauben. Fest an dich glauben, glaub mir, es ist einfach, du musst einfach an mich glauben. Und im Netz nenn ich mich Justus Maximilian, fahr einen Porsche, den ich geleast hab, an meinem Handgelenk Patek Philippe grad. Mach bisschen Trading, mach bisschen dies, das. Ich lass mein Geld für mich arbeiten, Wochenende hoch die Hände, FC Bayern München. Wochenende Dividende, erste ist die schwerste Milli, außer wenn man erbt, lebt einen Traum. Ich mach das auch. Schau mal, wie der Mond scheint. Wenn ich weine, spiegelt sich der Mondschein mit meinen Tränen meinetwegen an der Spitze. Es ist einsam, doch ich bin einsame Spitze. Es ist einfacher, als man glaubt, wenn man einfach an sich glaubt. Wenn man an sich glaubt, glaub mir, es ist einfach, du musst einfach an dich glauben. Fest an dich glauben, glaub mir, es ist einfach, du musst einfach an dich glauben.
Parlavamo di educazione all'affettività, riferendomi proprio al canton Zurigo. Faber viene da Zurigo, da un album dello scorso anno, di 2 anni fa. Addio si intitolava Leon, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo ai saluti, al congedo, vi lascio alla replica di Modem, fra pochissimi istanti, qualche minuto di musica con Nene Cerri da Broken Politics del 2018. Grazie a Martino Dont che ha fatto insieme a me questo programma. Noi, se vorrete, ci sentiamo domani a partire dalle 17 qui a K. Restate all'ascolto della Rete 2, vi auguro una buona serata e state bene.
Now everything in focus, I can see it clearly, every little detail crystal clear and dread, breaks my little brain, the clarity hurts, so looking at the pain now, we clearly let us down, if I could alter, shift over petty ways, plastic cups and paper plates, the quiet parties that never end, don't mean a shit, it's easier unsaid. Falling leaves, the bird shit on my sleeve. With no luck at all, there'd be no luck for me. Watch me come undone, look at what you see. Just because I'm down, don't step all over me. Keep it under wraps then, keep it sealed and safe. Things we left unsaid, well, they become a roar. Push my buttons best, unravel just the seams. I have come undone in the fabric of our dreams. Cover them so neatly, too many layers deep down within me.